anche in grado di continuare a danneggiare gli altri per il loro comportamento così insensato. Ma la cosa importante è questa. E dovremmo farlo soprattutto per il nostro prossimo, come leggevo in una lettera così mandata da un collega di mia figlia, un cattolico, ma questo non importa. Importante in questo caso è l'amore per gli altri, non guardare sempre soltanto a se stessi. No, perché questo è il primo problema che ci attanaglia. Fuori da noi stessi non vediamo più nessuno. Ma questo è il comportamento degli increduli, lo stiamo vedendo tranquillamente in questi giorni. Gesù, se avesse visto le cose in questo modo, sicuramente non sarebbe venuto a fare quello che egli ha compiuto. È soprattutto su di lui che vogliamo porre lo sguardo questa mattina. E voglio cominciare con delle parole di Paolo, alla lettera ai Romani, che dice, adesso il capitolo, ma sto leggendo io, ve lo ricorderete bene, vediamo se riesco a trovare il capitolo 13, i versetti sono dall'11 al 14. E dice così, e questo dobbiamo fare, consci, quindi coscienti, del momento cruciale. E ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza è più vicina di quanto credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzoviglie e ubriachezze, senza immoralità e dissolutezze, senza contese e gelosie. Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i suoi desideri. Poi, se vi ricordate, nel capitolo 3 dell'Apocalisse, ancora leggiamo i versetti. Vi ricordate la lettera alla chiesa di Filadelfia? C'è scritto, ma la cosa importante, vogliamo leggerlo? C'è scritto così, e all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi queste cose, dice il Santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché nonostante tu abbia poca forza, hai custodito la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ne consegno alcuni della sinagoga di Satana, ti consegno, che si dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Poiché, stiamo attenti, hai custodito la parola della mia costanza, quindi sei stato costante nel tempo, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto, tieni fermamente ciò che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non uscirà mai più fuori. E scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso Dio. E il mio nuovo nome è il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. Quindi è importante, il Signore conosce le tue opere e ha posto davanti a te una porta aperta. Poi dice, poiché hai custodito la parola della mia costanza, quindi nel tempo, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere appunto alla prova coloro che abitano sulla terra. Poi, vediamo un attimino, dobbiamo leggere ancora. Andiamo nel capitolo 7 della lettera agli ebrei. Chi è che vuole leggerlo? Vi ricordate che abbiamo parlato negli anni che furono, qualche volta in qualche studio è capitato di parlare di questa figura che si chiama Melchisedec, ma è una figura che praticamente è un sacerdote, tra virgolette, che non è un essere, cioè non è nato né da uomo né da donna, ed è uguale al figlio di Dio. È una una prefigurazione del figlio di Dio, questo Melchisedec, no? E è interessante leggere. Chi è che legge? Rosella? Cioè,
sì, il capitolo 7.
Sì, il capitolo 7 di Ebrei.
Sì.
Tutto.
Infatti questo Melchisedec, re di Salem e sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dalla sconfitta dei re e lo benedisse. A lui Abramo diede anche la decima di ogni cosa. Il suo nome significa innanzitutto re di giustizia e poi anche re di Salem, cioè re di pace. Senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni né fine di vita, ma fatto simile al figlio di Dio, egli rimane sacerdote in eterno. Considerate pertanto quanto fosse grande costui, al quale il patriarca Abramo diede la decima del bottino. Ora quelli dei figli di Levi, che ricevono sacerdozio, hanno per legge il comandamento di riscuotere la decima dal popolo, cioè dai loro fratelli, benché essi pure siano usciti dai lombi di Abramo. Costui invece, Melchisedec, pur non derivando la sua discendenza da loro, ricevette la decima da Abramo e benedisse colui che aveva le promesse. Ora, senza alcuna contraddizione, l'inferiore è benedetto dal superiore. Inoltre quelli che qui ricevono le decime sono uomini mortali, là invece le riceve colui di cui è testimoniato che vive. E per così dire, lo stesso Levi, che riceve le decime, fu sottoposto alla decima in Abramo. Egli infatti si trovava ancora nei lombi del padre quando Melchisedec gli andò incontro. Se dunque ci fosse stata la perfezione mediante il sacerdozio levitico, perché sotto quello fu data la legge al popolo, che bisogno c'era ancora che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec e non designato secondo l'ordine di Aronne? Infatti, se viene cambiato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un cambiamento di legge. Ora colui del quale si dicono queste cose appartiene ad un'altra tribù, di cui nessuno ha mai servito all'altare. È noto infatti che il nostro Signore è uscito da Giuda, riguardo alla cui tribù Mosè non disse nulla del sacerdozio. E la cosa è ancora più evidente se sorge un altro sacerdote a somiglianza di Melchisedec, che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una vita indissolubile. Infatti la scrittura afferma: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Si ha così l'annullamento del comandamento precedente, a motivo della sua debolezza e inutilità. La legge infatti non ha portato nulla a compimento, se invece l'introduzione di una migliore speranza, mediante la quale ci accostiamo a Dio. Inoltre ciò che non è avvenuto senza giuramento, quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento. Ma costui con giuramento da parte di colui che gli ha detto, il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Per questo Gesù è diventato garante di un patto migliore. Inoltre, quelli erano fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Ma costui, perché dimora in eterno, ha un sacerdozio che non passa ad alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. A noi infatti occorreva un tale sommo sacerdote, che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offerse se stesso. La legge infatti costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento che viene dopo la legge costituisce il figlio reso perfetto in eterno.
Amen. Vedete perché bisogna studiare la scrittura? Ed è un qualcosa di meraviglioso, che chi vuole può uscire dalla confusione. Qui ci parla di questo Melchisedec, che abbiamo visto che è una prefigurazione del figlio di Dio, perché non ha genealogia, no? Senza padre né madre, senza fine di giorni. E poi i figli di Levi, quindi noi sappiamo che il sacerdozio nell'Antico Testamento è stato perché servissero, conosciamo, insomma, adesso io non è che posso spiegarlo, però poi ci va qualche ora per spiegare ciò che era il sacerdozio levitico, ma penso che tutti quanti noi, forse a parte i giovani, ma ormai penso che anche loro cominciano a capire che cos'era questa offerta da parte di questi sacerdoti istituiti da Dio per presentare l'offerta, che era un'offerta per il perdono dei peccati, un'offerta di sangue di agnelli, sangue di becchi, sangue di quello che la scrittura predice, perché, come sta scritto, senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato, cioè non sei perdonato, perché la trasgressione va punita. La giustizia di Dio è così, cioè non è come la giustizia del mondo, che tu fai le cose e poi le fai o non le fai e va bene lo stesso, no? In questo caso non è così. Allora, e poi ancora ci dice delle cose molto interessanti. Non che la legge venga abolita, la legge sappiamo che è stata compiuta, quindi intendo per legge, ama il prossimo tuo come te stesso, non farti idoli, statue, onora tuo padre e tua madre, insomma tutta questa serie di cose che conosciamo bene, dovremmo perlomeno conoscerla. E ci sta dicendo una cosa, che essendo cambiato il sacerdozio, perché sappiamo che i sacerdoti di prima erano, c'è scritto, in gran numero, perché morivano uno dopo l'altro, no, erano degli esseri immortali, e che cosa dovevano fare? Dovevano presentare intanto l'offerta per i loro peccati, quindi cioè già erano peccatori loro, i sacerdoti, e poi, oltre per loro, dovevano fare l'offerta anche per chi chiedeva di intercedere. E quindi questo significa che cosa? Significa che c'era qualcosa che non funzionava in questo. E per questo motivo arriva colui il quale il sacerdozio diventa sacerdote in eterno, non pagando con il sangue di agnelli, che abbiamo visto alla fine non potevano perdonare i peccati, ma con il proprio sangue. E dico questo perché è molto molto importante per ognuno di noi. Infatti, mentre quelli del primo sacerdozio appartenevano alla tribù di Levi, questo appartiene alla tribù di Giuda. Appartiene alla tribù di Giuda questo sacerdote, no? Di cui Mosè non gli era stato, non aveva detto nulla. E la cosa più evidente, se sorge un altro sacerdote a somiglianza di Melchisedec, che è Gesù Cristo, che non è diventato tale per una legge di comandamento carnale, ma per la potenza di una vita indistruttibile. Qua dice indissolubile, un'altra versione dice indistruttibile. Ecco, lui è un sacerdote in eterno, no? Ma per fare un sacerdote che cosa fa? Un sacerdote chiede, intercede per i peccatori, per presentare a Dio qualcosa perché questo uomo venga perdonato dai suoi peccati. E quindi, siccome il sangue di becchi e di agnelli non poteva fare questo, ma veniva fatto in previsione, quello che veniva fatto nel Vecchio Testamento, gli ebrei lo facevano in previsione di quello che sarebbe stato fatto in visione e in virtù di questo sommo sacerdote, perché costui dura, dimora in eterno e ha un sacerdozio che non passa da alcun altro, per cui egli può anche salvare appieno, eccoci qua, attenti, egli può anche salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Insomma, non so se stiamo capendo cosa sta dicendo. A noi infatti occorreva un tale sacerdote che fosse santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, che non ha bisogno ogni giorno, questo mi riferisco a quelli che fanno diventare l'ostia, lo fanno diventare l'ostia, il vino lo fanno diventare, facciamo questo, che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, no? E qui stiamo parlando ancora di un'altra cosa, del Vecchio Testamento, quindi con questa scaramouche che hanno combinato i cattolici non c'entra niente. Che non ha bisogno ogni giorno, come quei sommi sacerdoti, di offrire sacrifici, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché egli ha fatto questo una volta per tutte, quando offerse se stesso. Quindi la legge infatti costituisce come sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento che viene dopo la legge costituisce il figlio reso perfetto in eterno. Insomma, ecco, noi spesso e volentieri ci aggrappiamo a tanti modi di fare, di pensare, come dicevo prima, spesso pensiamo a noi stessi, pensiamo a scamparsi, si salvi chi può, no? Ma sentite, quante volte abbiamo detto che la fede bisogna viverla, cari fratelli e sorelle? La fede bisogna viverla, non consumarla, o consumarne un momento. Cioè, la fede non è, cioè io adesso vado al culto, sento quello che si dice, è un momento così, e ho consumato questo momento, e penso che con Dio sono a posto, cioè ho fatto ogni cosa, sono a posto. Non è proprio così, capite? Eppure molti ancora oggi continuano a vivere la fede come un qualcosa da consumare, come tutte le altre cose. Se questa non è la fede, però, perché è un qualcosa di esteriore, di religioso, capite? Gesù vuole vivere nel cuore del credente ed avere una relazione con lui. È ovvio che quando Gesù vive nel tuo cuore ti fa vedere tutto ciò che non va nella tua vita. E come abbiamo letto prima nella lettera ai Romani, è importante che lasciamo perdere tutto ciò che ci appare così importante. Vedete, in questi giorni il mondo aveva da anni innescato, come si diceva, aveva messo la quinta, perché bisognava produrre e consumare, consumare e produrre, consumare e produrre. Ed era diventata una cosa insopportabile ormai. Cioè la terra era sottoposta a una tragedia continua e costante. Vedete, sono bastati pochi giorni e tutto questo si è calmato. Si è calmato perfino l'inquinamento in Cina, sul cielo si vede la città che prima non si vedeva niente da sotto, si è passato con un drone. E questa è la mancanza totale di rispetto delle regole nei confronti della legge di Dio. E come abbiamo visto in un versetto che vi avevo girato, riguardo ai pipistrelli, no? Vi ricordate che vi ho girato questo? C'è scritto che tu non puoi mangiare certi tipi di animali. E se c'è scritto, anche se noi non conosciamo, sicuramente un motivo ci sarà. E tanto è vero, pare e sembra che sia certo che questa catastrofe sia giunta proprio dal passaggio dall'animale, questo animale che ha contaminato l'uomo. E Dio perché non vuole? Parla di contaminazione, ma la contaminazione diventa una contaminazione sia spirituale prima e fisica, perché tu hai trasgredito la legge e la parola di Dio. Allora, la fede, cari fratelli e sorelle, è la novità di vita che vive dentro di te più di tutte le altre. Questa è la guida. Questa è la guida, per questo quello che dice la lettera ai Romani, no? Dice, e questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale, e ormai che vi svegliate dal sonno, cioè dal sonno che, dalla botta di sonno ci siamo fatti per anni, pensando che tutte le cose procedessero sempre così, no? E con l'idea sempre che io speriamo di cavarmela, perché il problema di prima è si salvi chi può e io per prima. E l'amore di Dio non prevede proprio questo. Quindi, se, dice Paolo, abbiamo creduto per questa vita soltanto, noi siamo tra i più miserabili degli uomini. Vedete, verranno i tempi bui e ci siamo cascati dentro. Perché chi di noi può dire che non è un tempo buio questo? Ci siamo cascati dentro appieno, in un baleno, in un batter d'occhio. Ma noi tutti speriamo che questa sia solo una visaglia passeggera. Speriamo. Ma non abbiamo, quando diciamo noi possiamo scommettere solo sulla nostra fede, possiamo scommettere sulla nostra fede, tra virgolette, non su noi stessi, possiamo scommettere proprio su questo sacerdote che cosa fa? Che dimora in eterno, no? Per cui egli può salvare appieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. E in un altro posto lo chiama anche avvocato, no? Dice l'avvocato nostro, no? E allora preghiamo affinché, come abbiamo letto prima, possiamo scampare dall'ira, dall'ora, dice in un'altra vecchia versione, la luce dice dall'ora del cimento che ha da venire su tutta la terra. E allora ci siamo fatti prendere anche noi dall'angoscia del mondo, e per togliere questa paura ci mettiamo a cantare dalle finestre. Beh, se siamo tra questi, facciamoci qualche domanda. È facile quando i nostri tesori sono sulla terra, diciamo, cadere in depressione. Perché? Perché tutti i nostri programmi sono sconvolti, sono stravolti. E non è più il nostro potere trattenere questa vita che per noi era normale. E tutti avevano programmato casualmente che ognuno di noi avrebbe vissuto come minimo dagli 80 ai 100 anni. Avevano programmato tutto questo e tutti questi. E poi si vedrà, poi col tempo si vedrà. E invece, come vedete, come dice il Signore, questo ci invita a pensare e a credere soltanto in Lui. Le cose cambiano da un momento all'altro. E la parola, cari fratelli e sorelle, è scritto per i credenti e per i non credenti, che vogliate o non vogliate credere. Quindi, non facciamoci delle illusioni. Piuttosto preghiamo. C'è scritto, se volete scampare queste cose, pregate. Sì, io pensavo che la mia vita si fosse mossa in questo modo e per gli anni futuri, cioè avrebbe avuto questo andamento per molto tempo, e invece tutto è stato stravolto. Vedete, in questi giorni stanno vivendo questa tristezza che nessuno poteva immaginare, no? Però, vedete, nella storia queste cose, come dicevamo all'inizio, sono sempre successe. E non è perché sono successe una volta e non solo non succederanno più, ma ormai il milione di morti che sono stati fatti dalla spagnola, chi se ne frega, voglio dire, no? Tanti sono morti, no? Non è poi così. Ecco perché noi dobbiamo pregare, come dice il Signore, perché Egli ci possa guardare nell'ora del cimento. E nella storia sono sempre successe queste cose, ma noi eravamo convinti di essere diventati immortali, e non solo, che la scienza avrebbe risolto sempre tutti i nostri problemi. Sì, sicuramente la scienza fa dei progressi e bisogna dare atto che non è per la loro scienza, ma è perché c'è scritto che la gloria dell'uomo è quella di scoprire le cose che Dio ha fatto. Quindi io, cari fratelli e sorelle, non sono invincibile, sono perdente su tutti i fronti, io come essere umano. E che cosa mi rimane? Che cosa mi rimane? Eppure, quando mi rendo conto di questo, vedo che c'è la parola di Dio che mi conforta. Dice, io mi manifesto la mia forza nella vostra debolezza. Ma per essere deboli vuol dire che bisogna rendersi conto di quello che noi siamo e non alzare nessuna pretesa nei confronti del Signore. Questo significa rendersi conto di essere deboli, non invincibili. Allora mi rimane questa speranza e convinzione. E c'è scritto nella lettera ai Filippesi, mi pare, che colui che ha cominciato un'opera buona in me la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. È scritto così. Se volete poi vi do anche i riferimenti. Ora, non guardate me, colui che sta parlando adesso, come un eroe, uomo forte, ma come un uomo debole, molto debole, affinché la giustizia di Dio e la forza di Dio si manifestino per il perdono dei miei peccati. Questo è il punto di partenza. Questo è il punto di partenza. Fino a quando abbiamo delle certezze, non c'è storia. Vediamo che, certo, dice, ma allora abbiamo la fede. La fede è l'unica cosa che dobbiamo avere. È la fede in Dio. E in Lui soltanto. Il resto non possiamo, questa è la nostra, non possiamo pretendere niente di più e niente di meno. Allora, pregate e preghiamo, fratelli e sorelle, perché la fede non è una vana conoscenza, ma un qualcosa per prurito di dire. Cioè, la vana conoscenza è che conosci delle cose e però non cambiano niente nella tua vita, non cambiano di una virgola. Non sono quelle cose che hanno il potere di cambiare la vita di ognuno di noi. Invece il potere della fede sì, sì, perché se è una fede radicata in Cristo. Ma dobbiamo pregare per questo, fare questa richiesta a Dio con la costanza della preghiera, affinché Egli abbia misericordia di ognuno di noi e affinché Cristo, che è il nostro avvocato, interceda per noi. Egli, che presenta le nostre colpe a Dio e le nostre debolezze, non so perché Egli lo può fare. Lo sappiamo perché Egli lo può fare perché Egli ha pagato personalmente con il suo sangue. E come abbiamo visto prima, abbiamo letto, Egli, che sommo sacerdote, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato di sopra dei cieli. Ecco perché, se io sono in questa condizione di impotenza, divento come un bambino innocente al quale Egli offre il suo perdono e il Padre ci vede attraverso il suo sangue. Ma se la nostra superbia continua ad essere in noi perché ci riteniamo furbi e intelligenti, questo non avverrà, perché c'è scritto che Egli dà grazia agli umili e resiste ai superbi. Quindi Egli, che appartiene all'ordine di Melchisedec, Egli che fa parte non più del sacerdozio levitico, come abbiamo visto prima, Egli che nasce dalla tribù di Giuda. E il sacerdozio levitico era affidato appunto al popolo di Israele, agli ebrei, ma questo nuovo sacerdote che nasce appartiene alla tribù di Giuda, dove era stato profetizzato che lo scettro non sarà mai smosso da Giuda. Ecco, quindi cosa possiamo dire, cari fratelli e sorelle? Possiamo dire: Signore, sovvieni alle nostre debolezze, alle mie debolezze, e aumenta la mia fede. Egli che si è caricato tutte le nostre malattie e tutti i nostri peccati. Molti traducono questo semplicemente per il tempo che abbiamo qui presente e dicono: ma se si è caricato tutte le nostre malattie, perché io che sono malato non guarisco? Ma forse molti non si ricordano non solo di Giobbe, ma non si ricordano che c'è un momento nel quale il capitolo 21 di Apocalisse ci dice chiaramente che la malattia, la morte non sono più, le sofferenze non sono più, no? Vediamo, perché ci scrive, dice egli al versetto 4, capitolo 21, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non vi sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse, ecco io faccio nuove tutte le cose. Scrivi perché queste parole sono fedeli e veraci. Ecco. Certo, Dio è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Poi se vuole guarirci lo farà, se lo riterrà utile e opportuno per noi. Altrimenti farà come ha fatto con Paolo, che si lamentava della ferita che gli era stata posta sulla carne, perché non si inorgoglisse. E il Signore gli ha detto, va, la mia grazia ti basta. Egli si è caricato su le nostre malattie, i nostri peccati, ecco, per guarirci nella fede. Dunque, era necessario che l'antico patto fosse superato e compiuto da Cristo. Non è che è stato abolito, è stato semplicemente superato, affinché e per cui egli può salvare appieno coloro che per mezzo suo si avvicinano a Dio. Quindi Gesù, possiamo dire, come te non c'è nessuno. Nessuno è come Gesù Cristo, come questo sommo sacerdote, il nostro sommo sacerdote. Io spero che tutti abbiano capito che per avvicinarsi a lui c'è bisogno della consapevolezza, di rendersi conto e di umiliarsi, di essere umili e non di presentare a lui delle pretese. Perché in quello si manifesta la sua grazia. Noi, anche in questo caso, spesso ci fermiamo ai racconti. Conosciamo la Bibbia attraverso i racconti. Il fatto che Gesù ha fatto questo, e ha perdonato la donna adultera, mentre i suoi... coloro che cercavano di ucciderla hanno deposto la pietra perché gli ha detto chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Allora tutti se ne sono andati ripresi dalla coscienza. E sono tutti racconti molto belli della vita di Gesù sulla terra. Ma Gesù è morto ed è risorto, versando il suo sangue. Questa è la cosa più importante per ognuno di noi. E che se non abbiamo questa umiltà, diventa impossibile poter accedere al trono della grazia. Quindi che la fede di nessuno di noi sia superficiale. È questo che mi spaventa. Io in tanti anni ho cercato di farvi capire queste cose, cari fratelli e sorelle. Non una volta, ma tante volte. E dopo tanti e tanti anni non dovrei neanche ripetere, perché sono convinto che ognuno dovrebbe capirlo da solo, con l'esperienza che si è fatto e che per non essere colto di sorpresa. Ma la mia convinzione è che molti sono ancora stati colti di sorpresa e che in fondo a loro c'è paura per quello che potrebbe accadere nella loro vita. Ecco perché dobbiamo essere pronti nell'ora del cimento e pregare affinché possiamo scampare a queste cose. Ma quindi ecco perché non ci dobbiamo fermare soltanto ai racconti, come guardare un film, per quanto belli e importanti siano. Invece dobbiamo guardare alla sua essenza, dobbiamo imparare a guardare a Gesù Cristo, anziché guardare e fermarci. E fermarci soltanto al film. Quindi, sacerdote, quindi Gesù secondo l'ordine di Melchisedec, cioè un sacerdozio eterno che non si trasmette, per cui tutti quelli che sono venuti dopo, che si definiscono sacerdoti, sono un abominio che possono solo ingannare gli uomini, che si lasciano ingannare. Quindi, dopo questo sacerdote, non è possibile che ci siano altri sacerdoti. Uno perché ha anche cambiato l'ordine, cioè non è più della tribù di Levi, ma della tribù di Giuda, quindi ed è l'unico e non ce ne saranno altri. Per cui questo la dice lunga sulle pretese di nuovi sacerdoti che sono nati, tra virgolette, nel Nuovo Testamento, che sono già una follia assoluta anche questa. Quindi guardiamoci tutte queste cose, perché se pensiamo bene, queste cose ci fanno luce, ci fanno capire quanto siamo stati sciocchi perché non abbiamo conosciuto la parola di Dio e non abbiamo voluto conoscerla, per evitare di essere presi nel laccio anche noi. Per cui non mi vanterò delle mie debolezze, ma di essere preso in considerazione da questo sommo sacerdote che ha versato il mio sangue per me. Ecco, questa è la cosa che mi interessa. Ma devo essere in condizione per poter fare questo. Ma per essere in condizione non posso chiudere gli occhi e dire vai, succeda quel che succeda. No, il Signore ci ha dato la sua parola perché possiamo prendere conoscenza e confidenza imparando a conoscere questo sommo sacerdote. Allora, non abbiamo vie d'uscita se non questa. Se qualcuno pensa di avere un'altra via d'uscita, lo faccia pure. E allora possiamo dire, Gesù, tu solo solidarizzi con le mie debolezze, perché gli conosci le nostre debolezze e sa ogni cosa di noi. E possiamo chiedergli tranquillamente, se siamo in questa condizione di umiltà, abbi pietà della mia miseria, della miseria umana. Se qualcuno di voi pensa di non essere misero, io gli ricordo ciò che Gesù dice alle lettere che ha fatto scrivere alle chiese, cioè poiché tu sei misero, cieco, compra del collirio per ungerti gli occhi e per poter vedere questa realtà spirituale e non soltanto la religione che pratichi, che frequenti, e affinché tu pensi che questa religione possa così farti continuare la tua vita comodamente negli agi di questo mondo. Io sono convinto che c'è scritto, e non è che sono convinto, c'è scritto non perché sono convinto io, che cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopra di voi. E questa è una cosa determinante. Allora Gesù dice ancora che quando queste cose stanno per avvenire, alzate gli occhi al cielo e alziamo gli occhi al cielo, impariamo a conoscere ed avere una relazione vera con Gesù, una relazione vera, per evitare di essere svergognati alla sua presenza, perché egli sta per venire. Fratelli, non dobbiamo avere paura, ma degli eventi che stanno sconvolgendo il mondo, perché così è. Dobbiamo saperlo tutti, non possiamo fare finta di nulla, non possiamo fare finta di nulla, non possiamo pensare che il mondo, come lo dice anche Pietro nelle sue lettere, pensare che tutto continui così come dalla creazione del mondo, perché ci sono dei momenti, ci sono dei limiti. E il peccato, abbiamo visto anche domenica scorsa, quanto il peccato gravi sulla terra, il peccato del mondo. E vedete che siamo in mano a dei dilettanti che ci governano. Io non parlo del governo italiano, parlo del governo mondiale, delle nazioni. Eccoci liberi il Signore e fidiamoci soltanto di Lui e cerchiamo soltanto Lui nella vita di tutti i giorni per poter parlare di Lui agli altri, per poterglielo presentare, non il flash mob, come lo chiamano. Così fa scappare la paura, ma la paura gli andrà incontro comunque, la troveranno comunque in ogni caso, perché anche se dovessero scampare a questa catastrofe, ce ne saranno altre nella propria vita. Quindi ci guardi il Signore da tutto questo, ci guardi veramente assieme alle nostre famiglie e sapendo che il timore di Dio è l'inizio della scienza, è l'inizio di ogni cosa. Noi abbiamo anche la soluzione del problema. E la soluzione del problema ce l'ha data Dio stesso. E quindi non abbiamo che da copiare, perché non siamo capaci da soli di risolvere questi drammi. Però Egli ha detto, vabbè, non sei capace, dai, guarda qua dov'è il problema. Ecco, questa è la soluzione. Questa è la soluzione. Te l'ho risolta io. Ora non hai che da accettare, da copiare questa soluzione. Devi solo copiarla. Non devi risolverla, devi solo copiarla perché l'ho risolta io. E consegnarmi il compito così come te l'ho dato. Non metterci niente di tuo perché te l'ho risolto io. Non fare come quelli che quando ero a scuola gli mettevo a posto il disegno e poi lo mettevano a posto loro, cioè lo rovinavano, no? E poi dicevano, non me l'hai fatto tu, tra virgolette, no? E allora noi cerchiamo di copiare esattamente quello che il Signore ci ha dato di fare. E ricordatevi che i suoi ordini non sono solo di tipo materiale. Se faccio così sono gradito a Dio. No, se sono così sono gradito a Dio. Non se faccio così come un soldatino. Cioè se io credo in quello che lui mi ha dato, in questo compito che lui mi ha risolto e lo applico esattamente con le regole che lui mi ha dato, ma che non sono le regole di un soldato, cioè, quindi non sono le regole di un fariseo, perché ha detto d'oggi in avanti, io vi chiamo amici, perché i servi, quelli che non sanno cosa fa il loro padrone, ma voi, una volta che avete creduto, siete diventati miei amici, quindi sapete, noi sappiamo cosa il Signore sta facendo, perché ce l'ha scritto. E quindi questo compito dobbiamo prenderlo e copiarlo così com'è, così come ce l'ha trasmesso. Quindi sia ringraziato il Signore, preghiamo in questi giorni difficili, molto difficili, e nessuno di noi sa come e quando cambieranno le cose, quanto dureranno, ma una cosa è certa, che queste cose sono scritte, anche questi giorni sono scritte. Il Signore li conosceva, l'ha scritto prima per noi. Siamo siamo noi che non li conoscevamo, come il Signore conosce il giorno della nostra dipartita, ma siamo noi che non lo conosciamo. Ed è per questo motivo che ci chiede di stare sempre pronti e coi fianchi cinti, perché voi non sapete il giorno e l'ora che il vostro Signore verrà. Amen.